Vi anticipo, perché io sono andato fuori di testa quando me l'ha detto, che sta preparando anche la versione per il telefonino, quindi sarà possibile scaricare dal telefonino questi telefonini. Anche il sito. Oggi, prima di iniziare, poi diremo che cos'è che faremo, alcuni avvisi. Voi sapete che il mese di giugno non ci sono gli incontri della prima e la seconda domenica del mese, perché già comincia a far caldo, e terminiamo sempre con l'incontro della prima domenica di giugno, dove non continuiamo la lettura del Vangelo, non essendo possibile replicarla, ma sempre facciamo temi svariati. Le altre volte c'era Paolo con i padri della Chiesa. Questa volta abbiamo invitato, e crediamo di fare una cosa gradita a tanti, Paolo Garutti. Chi è Paolo Garutti? Paolo Garutti è professore di Sacra Scrittura all'École Biblique di Gerusalemme e ha collaborato alla nuova edizione della Bibbia di Gerusalemme, quindi sia alla traduzione sia a questa nuova edizione. Chi ha questa edizione troverà tra le prime pagine proprio una sua presentazione riguardo alla Bibbia di Gerusalemme. Quindi l'abbiamo invitato perché ci spieghi, visto che nel bene e nel male questa sarà la Bibbia che ci accompagnerà per i prossimi 20, forse 30 anni, perché tra una traduzione e l'altra, e questo è il tempo che ci corre, e quindi che dovremo portare avanti, sapere quali sono le novità di questa traduzione e soprattutto come è nata questa Bibbia di Gerusalemme, come è nata l'École Biblique di Gerusalemme. Posso dire soltanto una cosa, senza polemica nessuna, quando padre Lagrange, questo grande biblista, ebbe l'idea di fondare una scuola pratica di Sacra Scrittura e di archeologia, da Roma immediatamente arrivò l'applauso: bene, bravo, hai fatto una cosa buona. Infatti, per contrastarlo, crearono l'Istituto Biblico di Roma, perché quindi, come sempre purtroppo capita nella Chiesa, le novità non vengono poi comprese, vengono ostacolate, poi ci vuole del tempo e vengono canonizzate. Oggi sapete, l'École Biblique di Gerusalemme è al top nell'importanza come scuola della Sacra Scrittura. Quindi l'incontro di giugno sarà con Paolo Garutti. Prima di iniziare l'incontro, due belle notizie, una bella notizia che abbiamo festeggiato: è finalmente arrivato il libro con la tesi di Riccardo. Quindi questa tesi alla quale Riccardo ha lavorato tanto, 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 che ha avuto anche la collaborazione qui di alcuni che ci ha impegnato, finalmente è stato pubblicato. È un libro di studio, è una tesi, anche se scritta con un linguaggio, ha cercato di renderlo agevole. Leggo soltanto un brevissimo paragrafo riguardo alle piaghe, le piaghe d'Egitto e le piaghe che sono presenti nell'Apocalisse. Tanto per farvi vedere che è un libro di studio, ma scritto in una maniera che è comprensibile. Le piaghe hanno il compito di ricordare ciò che si nasconde dietro quel benessere. La violenza con la quale il sistema consolida la propria egemonia e aumenta il suo potere. Entrambi i testi di Esodo e di Apocalisse denunciano gli abusi e le sopraffazioni dei potenti e la loro opposizione al piano di Dio. Le piaghe sono l'effetto di tale denuncia, ma anche il segno più evidente di un sistema che genera morte. Le piaghe assumono pertanto un significato negativo per quanti sono causa di oppressione, mentre per gli oppressi sono segno di liberazione. Ecco, quindi lui ha fatto questa tesi sull'uso dell'Antico Testamento da parte dell'autore dell'Apocalisse. Poi l'altra volta si era esaurito, è arrivata di nuovo altre copie di Fuori Tempio, queste omelie. L'altra volta, scherzando ma non troppo, dicevo: cos'è questo libro? È un manuale per difendersi dalle prediche dei preti. Quindi prima di andare alla messa, qui c'è ogni domenica, ci sono anche delle omelie di Riccardo, alcune mie e di altri teologi, c'è Boff, c'è Zanotelli, insomma sono diverse, sono quelle di questo anno liturgico. Allora riprendiamo i nostri incontri, ma non continuiamo, non proseguiamo nella lettura del Vangelo di Giovanni, perché oggi dovremo iniziare il capitolo 17, ma potremo fare soltanto 7-8 versetti, e siccome poi dopo si riprende a ottobre, e non vale la pena iniziare adesso, dopo ottobre chi se li ricorda. Allora, abbiamo pensato questo insieme a Riccardo, visto che anche l'altra volta, parlando del capitolo 16, erano tanti i riferimenti al prologo. Visto che ogni capitolo si ritorna sempre al prologo, perché non concludere riproponendo al prologo? Perché molti che sono qui, che si sono aggiunti negli anni, non c'erano all'inizio quando abbiamo commentato questo brano stupendo. Allora abbiamo creduto di fare una cosa gradita, riproporre il prologo. Per chi non l'ha sentito sarà una bella novità, per chi lo ha risentito sarà bene rinfrescare la ricchezza di questo brano. Ha fatto bene a me lavorarci di nuovo, quindi penso che farà bene a tutti quanti. Allora, riprendiamo l'incontro. Ricordo, per chi è la prima volta che partecipa, abbiamo dalle 10 alle 10.45, poi 15 minuti di intervallo, poi mezz'ora di esposizione, altri 15 minuti di domande e robe varie, e poi alle 12, per chi vuole, concludiamo con la celebrazione dell'Eucaristia. Per capire il prologo, innanzitutto cos'è il prologo? L'Evangelista anticipa, riassume e concentra in 18 versetti, sembra incredibile, tutto quello che svilupperà poi in seguito. Quindi ogni parola, ogni affermazione, ogni termine che c'è nel prologo è di una ricchezza, di una densità tale che potremo fare tutto un incontro soltanto sul primo versetto. È un brano che non è di facile lettura, specialmente per le traduzioni. Se uno si scoraggia, se comincia a leggerlo, basta leggerlo, dice: in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, egli era in principio presso Dio. È da scoraggiarsi, sembra quasi un esercizio grammaticale che non ci si capisce. Allora noi, per comprendere questo brano importantissimo che, ripeto, riassume, concentra e formula tutto quello che poi l'Evangelista svilupperà lungo tutto il Vangelo, cominciamo dal versetto finale. Un versetto clamoroso, un versetto che tante volte abbiamo citato, un versetto che non ci aspetteremo. Il versetto 18, con il quale l'Evangelista conclude il prologo, Giovanni in maniera perentoria scrive: Dio nessuno lo ha mai visto. Ma come fa Giovanni ad affermare una cosa del genere? Contraddicendo la stessa Sacra Scrittura. Se voi andate a vedere il libro dell'Esodo, il capitolo 24, lì si legge che Mosè, con il fratello Aronne, con altri personaggi, certo Nabad, Abiù, e 70 anziani, al momento della conclusione dell'alleanza sul Sinai, scrive l'autore, essi videro il Dio di Israele e tuttavia mangiarono e bevero. Perché questo mangiavano e hanno bevuto? Perché si pensava che non si poteva vedere Dio e poi rimanere in vita. Quindi l'Antico Testamento afferma chiaramente che Mosè e altri personaggi hanno visto Dio, per non parlare poi delle esperienze che hanno fatto il profeta Elia ed altri personaggi. Eppure l'Evangelista sembra quasi ignorare tutto questo o contraddirlo. Lui, come se niente fosse, scrive: Dio nessuno lo ha mai visto. Perché l'Evangelista, che pure conosce la Sacra Scrittura, arriva a questa affermazione? Con la sua dichiarazione perentoria, Giovanni relativizza l'importanza delle esperienze che in passato hanno avuto di Dio. Nessuno ha mai visto Dio. Pertanto, tutte le descrizioni che ne sono state fatte, essendo da persone che non l'hanno visto, sono descrizioni che sono limitate, incomplete o a volte addirittura false. Ma escludendo qualunque persona, l'Evangelista di fatto sta escludendo pure Mosè. Mosè non ha visto Dio. L'Evangelista dice che Mosè non ha visto Dio. Nessuno ha mai visto Dio. Allora, se Mosè non ha mai visto Dio, la legge che Mosè ha trasmesso, come può riflettere la pienezza della volontà divina se Mosè non ha fatto la piena esperienza di Dio? Quindi, vedete che termina il prologo con questa provocazione. Nessuno ha mai visto Dio, manco Mosè. Quindi, quello che Mosè ci ha trasmesso non può riflettere in pienezza la volontà di Dio, di un Dio che nessuno l'ha mai visto. Allora, Dio nessuno l'ha mai visto, l'unigenito Dio che è in seno al Padre, essere in seno significa essere in piena intimità. Questa espressione seno, poi la ritroviamo nella cena, quando si legge che il discepolo amato da Gesù, discepolo amato, lo ricordo, non significa il cocco di Gesù, il prediletto. la relazione d'amore di Gesù è con tutti i suoi discepoli. Il discepolo amato che è nel seno di Gesù, che poi i pittori ce lo presentano come un gatto che fa le fusa a Gesù, significa che gli è pienamente intimo. Come Gesù è pienamente intimo al Padre, così ognuno di noi può essere pienamente intimo a Gesù. Allora, l'unigenito Dio che è in seno al Padre, quindi è nella piena intimità, è Lui che ce lo ha rivelato. Il verbo rivelare è lo stesso da cui proviene poi la parola esegesi, che è quello che noi facciamo, lo studio della Sacra Scrittura. L'Evangelista conclude il prologo invitando ogni lettore, allora, a prestare attenzione su Gesù. Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio ce lo ha rivelato, solo nel Figlio si manifesta, allora, e questa è la conclusione dell'Evangelista, adesso presta tutta la tua attenzione su Gesù. Tutto quello che vedi in Gesù, nelle sue azioni, nelle sue parole, questo è Dio. Quindi è importante quello che Giovanni scrive. Non si deve partire da un'idea preconcetta di Dio per poi concludere che Dio è esattamente come Lui. Il punto di partenza non è Dio, ma Gesù. Cosa significa? Non Gesù è uguale a Dio, ma il contrario, Dio è uguale a Gesù. È importante, perché è quello che l'Evangelista ci descrive, comprendere questo. Se io penso che Gesù è uguale a Dio, allora significa che io Dio lo conosco. Quindi ho un'idea, quella che la tradizione religiosa, la filosofia mi ha dato di Dio. L'Evangelista non è d'accordo. Non bisogna partire da Dio per poi concludere che Gesù è come Lui. Ma al contrario, il punto di partenza non è Dio, il punto di partenza è Gesù. Non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Allora, l'Evangelista invita adesso, sospendi tutto quello che tu credi di Dio, tutto quello che ti è stato insegnato, tutto quello che sai, sospendilo e confrontalo con Gesù. Se coincide con quello che Gesù fa e con quello che Gesù dice, mantienilo, si vede che è buono. Se invece se ne distanzia o addirittura lo contraddice, si vede che non è buono. Quindi vedete che è importante allora tutto questo qui. Quindi il versetto finale è questo. Quindi Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio lo ha rivelato. Rivelando un aspetto di Dio completamente sconosciuto, completamente diverso, adesso andiamo ancora a ritroso di un versetto, Gesù ha avuto bisogno di proporre una nuova relazione con Dio, perché Dio finora era quello che era stato presentato da Mosè, dalla tradizione religiosa, ma era un Dio che non conoscevano, che era sconosciuto. Adesso arriva Gesù, ci presenta un volto di Dio completamente differente. Pensate soltanto quando nel capitolo 13 Gesù, che è Dio, che si mette a lavare i piedi dei discepoli, inaudito, un Dio che si mette a servizio degli uomini, ma da sempre si è insegnato che sono gli uomini a servizio di Dio. Quindi tante immagini che noi pensiamo di Dio, che noi siamo i suoi servi, che noi dobbiamo offrire a Lui, pensate, ricordate il dialogo della Samaritana, dove devo andare a offrire? Gesù dice, guarda, è finita l'epoca in cui gli uomini offrono a Dio, è iniziata l'epoca in cui Dio si offre agli uomini. Questo è il messaggio di Gesù. Non l'uomo che si deve privare di qualcosa per offrirlo a Dio, ma è Dio che si comunica e si offre agli uomini. Un Dio che, lo vedremo poi anche nell'Eucaristia, un Dio che non assorbe le energie degli uomini, ma gli comunica le sue. Un Dio che si vuol fondere con l'uomo e diventare una sola cosa con lui. Allora, tutto questo non poteva più essere espresso con la vecchia alleanza, la legge imposta da Mosè. Ecco perché allora il versetto precedente, poi dopo iniziamo dall'inizio, l'Evangelista scrive, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. Quindi l'Evangelista sottolinea come la figura di Mosè sia stata quella di un mediatore. Mosè non è l'autore, ma è un trasmettitore di questa legge. Ma la grazia e la verità, espressione che traduce un termine ebraico che indica l'amore fedele, perché questa è la caratteristica di Gesù, di Dio, l'amore fedele, vennero per mezzo di Gesù. Cosa vuol dire l'Evangelista? C'è una relazione completamente nuova con Dio. Mentre Mosè, il servo di Dio, ha imposto un'alleanza tra dei servi e il loro Signore, basata sull'obbedienza, chi è il credente? È colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi. Gesù, che non è il servo di Dio, ma il figlio di Dio, offre, propone un'alleanza tra dei figli e il loro padre, ma non basata sull'obbedienza, ma sulla somiglianza del suo amore. Per cui, mentre nell'antica alleanza il credente era colui che obbediva a Dio osservando le sue leggi, nella nuova alleanza il credente è colui che assomiglia al padre praticando un amore simile al suo. Ecco perché questa è la teologia di tutti i Vangeli. Quando ci troveremo di fronte a Dio, Dio non ci crederà se abbiamo creduto o meno, ma se abbiamo amato o no. Vedremo poi nell'Eucaristia di oggi, perché c'è la bella coincidenza che è il comandamento nuovo, che la comunità di Gesù non si basa, non deve il fondamento su una dottrina, ma su un gesto d'amore. La dottrina passa con i tempi, l'amore rimane per sempre. Ecco allora che l'Evangelista scrive: la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità, questa novità, vennero per mezzo di Gesù. È l'amore che comunica vita, non la legge. La legge separa le persone, le divide, le allontana, ma soprattutto, mentre la legge è una realtà esterna all'uomo, l'amore è una realtà interiore. E qual è la grande novità che poi abbiamo scoperto nel Vangelo? Mentre l'infedeltà e il tradimento, cioè il peccato, nella vecchia alleanza rompevano il patto con Dio, nella nuova l'amore fedele di Dio non viene condizionato dagli atteggiamenti dell'uomo. L'uomo potrà abbandonare Dio, ma Dio non lo abbandona mai. L'uomo potrà tradire Dio, ma Dio non lo tradisce mai. Il peccato dell'uomo non interrompe la comunicazione d'amore da parte di Dio. Questa è quella che è stata chiamata appunto la buona notizia. Allora adesso andiamo all'inizio, dopo aver cominciato dalla coda, e vediamo brevemente, naturalmente il prologo ci vorrebbe molto più tempo, ma almeno di avere un'idea così abbastanza chiara di questo testo. Allora, l'Evangelista inizia il suo Vangelo, il suo prologo, con queste parole: in principio. Ebbene, se voi andate a vedere la Bibbia, prendete il libro della Genesi, le parole con le quali inizia il libro della Genesi sono proprio, andiamo a vedere, il libro della Genesi, in principio. Quindi l'Evangelista inizia il suo Vangelo con le stesse parole del libro della Genesi. Ma perché lo fa così? Perché intende correggerne la visione. Qui nel libro della Genesi c'è scritto: in principio Dio creò il cielo e la terra. Quindi all'inizio c'è stato un Dio che ha creato il cielo e la terra. Ebbene, l'Evangelista scrive: in principio era... Allora, qui abbiamo un termine che è riduttivo tradurre nella lingua italiana. Allora, il termine è il greco logos, un termine che con noi conosciamo. Se ci metto davanti Teo diventa teologo, se ci metto davanti Geo, tutte parole greche, e Logos. Logos è un termine molto molto ricco. La traduzione esatta, e fa bene, cioè tradurlo così, è verbo, ma verbo non si usa più nel linguaggio. Verbo è un'espressione ormai antica, ricordate le espressioni non proferì verbo, chi di noi oggi usa più questo termine così. E quindi bisogna tradurlo con parola. Anche se da una parte lo riduce, perché poi da maschile diventa femminile. Allora, in principio era la parola. Ma che cos'è questa parola che l'Evangelista dice che c'era già all'inizio? È la parola creatrice di Dio che contiene un progetto. Quindi è una parola che crea e realizza il progetto di Dio sull'umanità. Come all'inizio della creazione, in principio Dio creò il cielo e la terra, e come lo creò? Lo creò con la parola. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Dio disse, quindi è una parola, ma non è semplicemente una parola, è una parola che contiene in sé l'energia dell'azione creatrice. Ecco perché, ricordate, quando le ultime volte leggevamo e commentavamo i brani del Vangelo, dicevamo che ogni parola, qualunque parola di Gesù, se accolta in noi e fatta radicare, sprigiona una potenza, un'energia incredibile, perché sono le parole del Dio creatore. Ogni parola di Gesù, quando viene accolta nell'uomo, sprigiona un'energia creatrice e fiorisce in ogni persona in maniera diversa. Allora, l'Evangelista apre la sua narrazione mettendolo in chiave della creazione, vuol far comprendere qual è la vera creazione. Quindi all'inizio c'era la parola. Perché l'Evangelista dice che all'inizio c'era la parola? Perché nella tradizione ebraica si diceva che all'inizio c'erano non la parola, ma le dieci parole. Dieci in greco è deca, parola abbiamo visto è logo, deca, logo, quindi il decalogo. La tradizione rabbinica diceva che all'inizio del mondo c'erano le dieci parole, cioè i dieci comandamenti. Ed è in base di questi dieci comandamenti che riassumono tutta la legge, che fu creato il mondo. Scrive il Talmud che il santo, che benedetto sia, consultò la Torah, cioè la legge, e in base ad essa creò l'universo. Quindi tutto nel mondo giudaico si basa sulla legge. La legge esisteva prima che Dio creasse il mondo, e in base alla legge ha creato il mondo, per cui la legge era veramente il valore assoluto. Ebbene, la tradizione ebraica diceva che con 10 parole fu creato il mondo. Inizialmente si riferiva alle 10 volte in cui nel libro del Genesi c'è scritto e Dio disse. Poi dopo finì per significare il decalogo. Allora l'Evangelista non è d'accordo. Non con 10 parole, con il decalogo, fu creato il mondo, ma con una parola che, lo troviamo oggi, lo commenteremo nell'Eucaristia, una parola che si traduce in un unico comandamento. Quello amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Quindi fin dall'inizio l'Evangelista ci invita a fare una scelta. Quando si possiede questa unica parola, tutte le altre parole perdono valore, perdono di significato. Quando al contrario non si ha, non si possiede questa unica parola, si va in cerca di chiacchiere e si cerca altre cose. E la parola era presso Dio, quindi questa parola interpellava continuamente Dio, ed ecco la grande novità, la buona notizia, quello per cui Gesù pagherà la vita. Ricordate al capitolo 5, dopo che Gesù ha guarito l'infermo della piscina, che incomincia la persecuzione per Gesù? Dice: noi ti ammazziamo perché tu che sei uomo ti fai figlio di Dio. Quello che è il progetto di Dio per l'umanità, per l'istituzione religiosa, è un crimine che va punito con la morte. E l'Evangelista anticipa questo nel prologo. Quindi questa parola era presso Dio e la parola era Dio. Tradotto letteralmente dovremmo tradurre: la parola era un Dio. Questo è il progetto di Dio sull'umanità. Allora questo prologo è un inno all'ottimismo di Dio. Non è quel pessimismo, vedete, gli dèi in ogni religione sono pessimisti, tutti disgustati degli uomini che loro stesso hanno creato. Basta leggere certi salmi, dice: Dio al mattino si affaccia dalle nubi e si ritrae disgustato. Che schifo di generazione, che schifo di persone, forse sarà bene che li castigo. Ebbene, il Dio di Gesù, per usare l'immagine del salmo, anche lui si affaccia dalle nubi, guarda l'umanità e dice: che meraviglia, quanto sono belli, ma è troppo poco questa vita che hanno, gli voglio regalare la mia stessa vita, la mia condizione divina. Il progetto di Dio è che l'uomo diventi Dio, che l'uomo raggiunga la condizione divina. E come si fa? Non innalzando l'uomo verso Dio, perché se si innalza l'uomo verso Dio, gli altri rischiano di rimanere indietro. Questa è la santità. Ricordate quante volte abbiamo detto che mai Gesù invita le persone ad essere santi, mai. Era l'Antico Testamento, dove Dio concludeva i suoi discorsi: e siate santi perché io sono santo. Mai troverete in bocca a Gesù questa espressione, ma sempre: siate misericordiosi come io sono misericordioso. La santità, intesa come osservanza di regole, non è possibile per tutti, la misericordia è una possibilità che tutti hanno. Allora, questo Dio vuole regalare agli uomini la condizione divina, ma non innalzandosi alla sua condizione, perché uno che accoglie questo invito si innalza, nella misura che si innalza si allontana dagli altri, da quelli che non accolgono. Ecco la religione, la santità che separa dagli altri. Invece questo Dio ha voluto regalare questa condizione divina non assorbendo gli uomini nella sua sfera d'azione, ma facendosi lui uomo, un Dio che non attira in alto, ma un Dio che è sceso in basso, si è fatto uomo pienamente umano. Essere pienamente umani, questo è possibile a tutti quanti. Quindi diventare figli di Dio, vedremo poi il versetto centrale, che è già le 10:25, abbiamo fatto un versetto, che è il versetto centrale di tutto il prologo, è possibile a tutti quanti. Fu ben capito tutto questo da Sant'Ignazio, uno dei primi padri della Chiesa, nella lettera agli Efesini, che scrisse: l'inizio è la fede, dare adesione a Gesù. La fine è l'amore. Quando queste si fondono in un'unica cosa, esiste un Dio. Quindi dare adesione a Gesù e inondare la nostra esistenza d'amore ricevuto, che si trasforma in amore comunicato, trasforma ognuno di noi in un individuo che ha la condizione divina. Essa era in principio con Dio e, sottolinea l'Evangelista, tutto divenne attraverso, dovremmo dire di lui, perché è il verbo, però io traduco con parola, è riduttivo, uso il femminile, tutto divenne attraverso di lei e senza di lei nulla divenne. Questa di Giovanni è un'affermazione terribile. Sapete, la religione è la nemica della vita. La religione è ossessionata dalla ricerca dell'impurità e quindi divide tutto tra puro e impuro, le persone pure e impure, alimenti puri e impuri, azioni pure e impure. È l'ossessione della religione che avvelena l'esistenza delle persone. Ebbene, sentite la dichiarazione di Giovanni, invece tutto divenne attraverso di lei e senza di lei nulla divenne. L'Evangelista, presentando il fatto della creazione, perché di creazione si tratta, ne sottolinea due aspetti. Tutto esiste grazie a questa parola, a questo verbo. Quindi il mondo è stato creato per permettere all'uomo di raggiungere la condizione divina. Ma soprattutto non esiste nulla che non sia frutto della volontà divina. Tutto è espressione dell'amore di Dio. E pertanto nulla nella creazione è cattivo in sé. Quindi questa mania, queste manie delle persone religiose di dividere alimenti puri da alimenti impuri, bestie pure da bestie impure, che poi porta a dividere gli uomini tra puri e impuri, per Giovanni non ha diritto di cittadinanza. In essa era la vita, e qui, vedete, l'Evangelista sembra che sta facendo poesie, ma cari miei, sono picconate queste che dà alla teologia tradizionale. Qui l'Evangelista ne spara un'altra. In essa era la vita, cioè in questo progetto di Dio che si realizzerà poi in Gesù, era la vita, e cosa scrive? E la vita era la luce degli uomini. Ma non si era mai sentito dire questo. La luce è qualcosa di esterno all'uomo. Invece lui dice che c'è una luce che non proviene dall'esterno che illumina l'uomo, ma che si emana dall'interno. Qual era? Allora, la luce doveva essere qualcosa di esterno, che guida i passi degli uomini, e la luce, nella Sacra Scrittura, nella tradizione ebraica, era la legge. Basta pensare ai Salmi, lampada per i miei passi è la tua parola. Cioè, io come faccio a capire come camminare? Come faccio a capire dove rivolgermi? C'ho la parola di Dio, questa è luce ai miei passi. Quindi osservo questa parola e questa mi si illumina, diventa come una lampada che mi fa vedere dove andare. Quindi la luce è la vita degli uomini, e per luce si intende legge. Quindi è qualcosa di esterno all'uomo che è la vita degli uomini. E ditemi se è chiaro, perché avete preso il caffè stamattina, sì. Quindi la luce è la parola di Dio, è esterna a me, questa mi fa da fiaccola. Immaginate che adesso invece di questo Bibbia ho una lampada, è luce ai miei passi. L'Evangelista, come se niente fosse, dice: e la vita era la luce degli uomini. Non c'è qualcosa di esterno che guida l'uomo, fosse pure la legge di Dio, ma è la vita. E l'Evangelista, ricordate il termine vita, per vita qui adopera la signora Zoe, che già abbiamo visto tanto, non bios. Ricordate, bios è la vita biologica, Zoe è la vita interiore, cioè la vita che dà luce agli uomini è la Zoe, cioè non l'appagamento degli istinti biologici, ma la risposta al desiderio infinito di pienezza di vita, è questo che guida gli uomini. Quindi l'Evangelista ha un'immagine completamente positiva. con Gesù non è più la legge, fosse pure quella divina, a guidare i passi degli uomini, ma è la risposta degli uomini agli impulsi vitali della Zoe, non della Bios, a fargli da guida, portandolo a realizzare in maniera continua ma crescente quel desiderio di pienezza che costituisce l'essere di ogni persona. Pertanto si capisce già l'ottimismo di Gesù riguardo all'umanità, non la repressione degli istinti vitali, ma il loro sviluppo. Sapete, per influsso della filosofia greca, il corpo veniva disprezzato. C'era un'anima che era discesa dal cielo, si era incarnata nel corpo, ma lo vedeva come una prigione e non vedeva l'ora di ritornare in Dio. Ecco da qui dove nasce tutto il disprezzo del corpo, tutto il disprezzo della sessualità, tutto il disprezzo dell'affettività della persona, viste come debolezze, appunto per questa immagine greca o giudaica. Invece con Gesù l'immagine è molto bella. Non è la repressione quella che Gesù ci invita, ma lo sviluppo e l'aspirazione alla pienezza di vita, quello che orienta il bene dell'uomo. Ed ecco la garanzia della forza di Gesù: e la luce splende nelle tenebre. La luce, dice Gesù, quindi questa emanazione della vita dell'uomo, deve splendere nelle tenebre, non le deve combattere. È interessante vedere come tanti gruppi cristiano, cattolici, a volte più cattolici che cristiani, si identificano con qualcosa di bellicoso. Voi sentite, basta guardate un'occhiata su internet, su questi gruppi: armata, milizia, battaglione, crociati, e son tutti, non vedono l'ora di menare le mani. E invece Gesù dice: la luce splende nelle tenebre. Se la luce è fattore di vita, le tenebre è immagine di morte. Allora ci troviamo di fronte alle tenebre, non le dobbiamo combattere mai. Combattere le tenebre significa sprecare energie preziose. Le tenebre non vanno combattute, ma le tenebre vanno eliminate facendo splendere la luce. Quindi noi non dobbiamo sempre accusare la società di tutti i mali di questo mondo, rimproverarla. La Chiesa deve far splendere la sua luce, quella dell'amore, della misericordia. Nella misura che come comunità facciamo splendere la luce, le tenebre si svaniscono da soli. Quindi compito della luce vita non è quello di sprecare energie per lottare contro le tenebre, ma aumentare sempre di più il suo splendore. Ed ecco l'assicurazione: e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Siamo vincitori. Ci saranno difficoltà, ci saranno ostacoli, ci saranno persecuzioni, ma siamo già vincitori. Quando ci si mette in sintonia con la vita e la luce, sappiamo che la vita e la luce sono più forti della morte e delle tenebre. Come abbiamo finito la volta scorsa? Ricordate il capitolo 16, tremendo, che iniziava con un annuncio drammatico: verrà l'ora che chiunque potrà espellervi, scomunicarvi, e chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Come terminava? Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Ci saremmo aspettati? Abbiate coraggio, io vincerò il mondo. No, Gesù non dice che lo vincerà, lo ha già vinto. Perché quando ci si colloca a favore della vita e del bene dell'uomo, si è vincitori. Ci vorrà del tempo prima che questa vittoria venga riconosciuta, prima che questa vittoria emerga, ma siamo già vincitori. Ecco perché la vita del credente è all'insegna della piena serenità. Quante volte abbiamo parlato di felicità in questo Vangelo? E molti pensano che la felicità dipenda dagli avvenimenti della vita. Se la felicità dipende dagli avvenimenti della vita, è una felicità che oscilla. Un giorno ci va bene e siamo felici, il giorno dopo incontriamo un ostacolo, siamo depressi. No, la felicità non consiste da quello che la vita ci presenta, ma da una scelta di fondo. E la scelta di fondo è quella vincitrice: stare sempre a favore della vita e del bene dell'uomo. Quante volte abbiamo detto che per Gesù l'unico valore assoluto, l'unico valore non negoziabile, voi sapete che gli uomini di chiesa amano riempirsi adesso questa parola, valore non negoziabile. Tempo, qualche anno, vedrete che si contratterà, si negozierà, tanti valori non negoziabili sono diventati negoziabili. Ma l'unico valore non negoziabile, questo sì, per Gesù, è il bene dell'uomo. Allora, per non sbagliare, mettiamoci sempre a favore del bene dell'uomo. A volte c'è il conflitto tra la dottrina e il bene dell'uomo. Cosa fare? Bisogna rispettare la dottrina e magari far soffrire l'uomo, o rispettare l'uomo e trascurare la dottrina? È un dilemma. Quando ci troviamo in conflitto tra l'onorare la legge divina e l'onore, il bene dell'uomo, cosa si fa? Le persone religiose non hanno dubbi. L'onore e il rispetto della legge di Dio e di Dio vengono prima dell'onore e del rispetto dell'uomo. Gesù anche non ha dubbi. Per Gesù il bene dell'uomo viene prima del bene di Dio. Facendo il bene all'uomo si è sicuri di fare del bene a Dio. Spesso per onorare Dio si disonora e si fa soffrire l'uomo. Quindi Gesù ci dà questa garanzia che le tenebre non avranno mai la forza di estinguere questa luce, perché l'aspirazione alla pienezza di vita è dentro ogni uomo. Basta risvegliarla e questa divampa di nuovo. Stavamo andando in crescendo, adesso l'Evangelista ci fa fare una pausa caffè. Infatti era un crescendo, vedete? Interrompe e dice: venne un uomo inviato da Dio. Attenzione che l'Evangelista aspetta di un momento che noi ci rilassiamo per poi darci dei pugni. Notate, venne un uomo inviato da Dio. Ma è tremendo quello che l'Evangelista sta dicendo. Quando Dio deve far conoscere la sua volontà, quando Dio deve comunicare con l'umanità, quando Dio vuole realizzare il suo progetto, evita accuratamente istituzioni e persone religiose, perché sa che sono ostili e refrattari alla sua azione. Il pericolo in questo Vangelo per Gesù non lo correrà con i peccatori, con i miscredenti, ma il pericolo chi saranno? Le persone pie, le persone religiose, i sommi sacerdoti. I luoghi più pericolosi per Gesù non sarà la casa del lebroso a Betania, ma sarà il Tempio, non il luogo più impuro, ma il luogo più santo. E qui l'Evangelista, come se niente fosse, venne un uomo inviato da Dio. Dio evita le categorie religiose. Perché non ha mandato il sommo sacerdote? Il sommo sacerdote era il vicario di Dio, rappresentava Dio in terra. Perché Dio non ha inviato il sommo sacerdote? Perché non ha inviato i farisei o gli scribi? Essendo il progetto di Dio rivolto all'uomo, Dio sceglie per manifestarlo un uomo, senza nessun altro titolo che quello di appartenente alla razza umana, all'umanità che è oggetto dell'amore di Dio. Quindi non è un esponente della casta sacerdotale, neanche dell'elite spirituale, come abbiamo detto i farisei. Unica caratteristica di questo individuo è il nome. Il suo nome era Giovanni. Giovanni è traslitterazione di un termine ebraico, Yohanan, che significa Dio è misericordia. Allora, sono indicazioni importanti che l'Evangelista ci sta dando. Venne un uomo inviato da Dio. Se vogliamo essere inviati da Dio, dobbiamo essere pienamente umani. Dobbiamo spogliarci della religiosità. Dobbiamo spogliarci di tutte le sovrastrutture. Se vogliamo essere inviati da Dio, dobbiamo essere pienamente umani. Perché Dio in Gesù si è fatto pienamente e completamente umano. Più noi siamo umani e più esprimiamo il divino. Più noi siamo sensibili, compassionevoli, e più Dio si manifesta attraverso di noi. E questo uomo c'ha un nome, Yahweh, Dio è misericordia. Allora non basta che siamo umani, ma questa umanità deve essere accompagnata dalla misericordia. Se c'è questo, siamo tutti inviati da Dio. E l'Evangelista però sottolinea, egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Mentre Mosè ha imposto un messaggio per un popolo, Israele, per degli uomini, gli ebrei, la novità di Dio è per tutta l'umanità, è una missione universale, non è per una religione, non è per un popolo, ma è per tutti, perché tutti credessero per mezzo di lui. Però l'Evangelista sottolinea, perché ancora, sapete, nel terzo secolo c'erano rimasti i discepoli di Giovanni. Perché Giovanni il Battista sì che era il tipo del Messia, ma Gesù no. Il Messia, come era la tradizione, era quei castigamati. Non in Giovanni, ma negli altri Vangeli ce l'avete presente, come si presenta Giovanni il Battista. Pensate, arriva alle folle tutte contente al battesimo, lui, razza di vipere! Questo è, alla gente piace essere maltrattata. Volete conquistare una persona dal punto di vista spirituale? Maltrattatela. L'avrete conquistata. Vedete, Il segreto di molti guru spirituali qual è? E potremmo farlo tutto. Quando ti arriva una persona, trattala male. Brutto porco, te con quel peccato vieni da me. Dice, sa tutto, ma visto, ma letto dentro, ma letto dentro. Oppure, come ti permetti in queste condizioni di avvicinarti qui? Le legate per tutta la vita a voi. Trattate male la gente, perché la gente è masochista, ama essere trattata male, ama essere presa in giro, questo ama la gente. Più la trattate male e più la legate a voi. Ebbene, Gesù invece fa tutto il contrario. Quindi Giovanni Battista, lo ricordate, ogni albero che non porta frutto lo taglia e lo brucia. Ebbene, quando arriva Gesù, alcuni discepoli di Giovanni sono passati a Gesù, non tutti, non erano d'accordo. Gesù che non faceva digiunare, i discepoli di Giovanni digiunavano. Gesù che era un uomo alla mano, andava con i peccatori, mangiava con loro. Allora l'Evangelista sottolinea che non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. E la luce, quella vera, l'Evangelista anticipa quelle graduali sostituzioni che farà in tutto il Vangelo, quando dirà che Gesù è il vero pane del cielo, quindi se lui è il vero significa che l'altro è falso, che Gesù è la vera vite e che Gesù è il vero pastore. È la luce, quella vera. Sottolineando che sta per giungere la vera, l'Evangelista ci sta insinuando che allora, se Gesù è la vera, significa che ci sono delle false luci. L'allusione è a quella che abbiamo visto prima. La legge che pretendeva di porsi come guida per le persone, in realtà era una falsa luce. Seguendo la luce della legge, l'uomo non solo non si realizzava, ma si rovinava. Ebbene, era la luce, quella vera, quella che illumina ogni uomo che viene al mondo. L'Evangelista, ripeto, è un inno di ottimismo. Nonostante l'azione negativa delle tenebre, e le tenebre in questo Vangelo sono l'istituzione religiosa e i suoi rappresentanti, che addormentano la gente, hanno bisogno di narcotizzarle, hanno bisogno soprattutto di fare quello che poi Gesù manderà all'aria, rendere cieche le persone. Ricordate al capitolo 9, perché tutta questa ostilità per Gesù che ha ridato la vita, la vista a un cieco nato? Ma loro non gli interessa che un cieco non ci vedeva e poi ha ripreso la vista, figuratevi. In tutto quel brano, cadenzato, l'Evangelista dice, ha aperto gli occhi ai ciechi. L'istituzione religiosa ha paura di questo, che la gente apra gli occhi. Se la gente apre gli occhi, per loro è finita. Allora ecco che compito delle tenebre, accecare, rendere addormentate le persone. Allora l'Evangelista ci assicura che nonostante l'azione negativa delle tenebre, Dio riesce sempre a far giungere in ogni uomo il richiamo verso la pienezza di vita che è l'aspirazione di ogni persona. C'è una costante ormai, più di 30 anni che faccio questa attività, da nord a sud, sapete qual è una costante? Specialmente nelle persone anziane. Mi dicono, ma sa che io queste cose le ho sempre pensate dentro di me? Però le ho sempre tenute nascoste perché pensavo che fossero non esatte, eresie o addirittura peccato. Quindi il desiderio della pienezza di vita, ogni persona se la porta dentro. Forse è stata repressa, perché la religione ha fatto questo, ma appena si sente risuonare l'eco della voce di Gesù, appena si sente un raggio della sua luce, ecco che quello che l'uomo ha sentito sempre esplode e rinasce. Quindi, per quanto fossero spesse le tenebre, l'amore di Dio è sempre riuscito a raggiungere ogni persona, perché il desiderio di pienezza di vita è intimo nelle persone. Egli era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha conosciuto. Per mondo, in questo Vangelo, non si intende il creato. Abbiamo visto che il creato è opera di Dio. Il mondo è il sistema che regge la società, e in questo caso la società religiosa. Il tema della conoscenza è un tema tipico di Giovanni. Il verbo conoscere appare 54 volte in questo Vangelo contro le 20 di Matteo o le 14 di Marco. Dice, il mondo non l'ha conosciuto. Ebbene, nel Vangelo di Giovanni continuamente si troverà questa espressione, non l'hanno conosciuto, non lo conobbero chi? I capi religiosi, le autorità. Dirà Giovanni Battista, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, voi chi? Voi capi religiosi. Colui che mi ha mandato non lo conoscete? Chi? Le autorità. Voi non sapete né da dove vengo né da dove vado? I farisei. Voi non conoscete né me né il Padre. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Essi non conoscono colui che mi ha mandato. Ricordate la volta scorsa? Perché le persone religiose ammazzano in nome di Dio? Diceva Gesù, faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Le autorità religiose, quelle che dovevano far conoscere al popolo la volontà di Dio, sono le prime che non lo conoscono. Allora quando presentano al popolo quella che loro dicono volontà di Dio, non è la volontà di Dio, sono le loro ambizioni, il loro potere. Questa mancata conoscenza della parola sarà quello che determinerà poi la tragedia del popolo. La gerarchia religiosa che doveva far conoscere al popolo la volontà di Dio era la prima a non conoscerla. Ma questo già lo denunciavano i profeti, basta leggere Osea. Perisce, cioè muore, il mio popolo per mancanza di conoscenza. Quindi c'era un lamento già dai profeti, che Dio si lamentava che l'istituzione religiosa era la prima a non conoscere Dio, perché aveva sostituito il Dio con il proprio interesse, con la propria convenienza. Ricordate quando abbiamo esaminato la passione di Gesù, abbiamo detto che Gesù è morto non perché questa fosse la volontà del Padre, ma la convenienza del sommo sacerdote. Tra 15 minuti il seguito. Buon intervallo.